Enedis.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Ci siamo quasi. Puntata 99, a un passo dalla centesima. Del bar del Tronfabric.
Ce la faranno?
Pensa che feste.
Non lo so, io non credo. La SNAI
dice di
no.
Questo non mi ricordo.
Io voglio andare a festa.
Una puntata, una trasmissione sul cinema e sul cazzeggio, soprattutto e sul bere birra, che vi introdurrà il nostro Air Director, che vi darà tutti i nostri indirizzi social.
Sì, ma posso anche leggere il botteghino? Abbiamo...
Sì, al momento del botteghino.
No, è perché se no mi rifiuto e non faccio niente.
Dai, intanto dici social, allora poi sì. Avrai il botteghino. Allora, anche se in realtà era di Hans il botteghino.
Ma che c'entra? Hans deve dire un sacco di cose durante la puntata.
Vai,
poi
vai.
Frizzantezza Hans lo teniamo per i momenti. Allora, torniamo online dopo una settimana, nel senso che la settimana scorsa siamo stati poco bravi e non abbiamo postato nulla, ma l'abbiamo fatto per vedere se ve ne accorgevate. Ci avete scritto disperati dicendo: ma che succede? Non ci siete più online, invece ci siamo. Per la puntata 99, se venite su Facebook ci trovate. Poi, come al solito, potete trovare i singoli profili dei singoli componenti su Tinder, sempre disponibili a incontri.
Anche Grindr.
Sì, Laszlo
Grindr. Soprattutto se oltre Manica, oltre Oceano, oltre Tevere, insomma.
Oltre
diciamo
Tevere.
Benissimo. Allora,
50.000 ti faccio felice.
Esatto, ci bocca e scendo scupa a casa.
Visto
mia.
Che il cazzeggio si è capito,
si è c'è, capito, parliamo anche di cinema. Anche cinema. Innanzitutto, non essendoci Smith che è a vedere il giro, lo salutiamo e ricordiamo come avrebbe
è in
fatto
giro a vedere
in giro a vedere il giro, ricordiamo come avrebbe fatto lui Roger Moore, che è scomparso pochi giorni fa, il coccodrillo di Smith.
Ma lo ricorderemo.
Ci manca, ma ce lo ricorderemo più tardi con anche un brano. Questa è la 99esima puntata, che poi in realtà sarebbe la centesima, perché abbiamo fatto la puntata zero. Però la centesima puntata non sappiamo ancora se la faremo quest'anno o l'anno
prossimo. Sappiamo solo che sarà una grande festa.
Sarà una grande festa. Se riusciremo a farla a fine stagione, cioè a giugno, ve lo faremo sapere. Sarà in qualche posto bellissimo, piena di eventi. Altrimenti sarà l'inizio della nuova stagione, sempre che ci saremo.
C'è ancora gente che va in vacanza.
Purtroppo sì,
incredibile.
Comunque, non sappiamo se è l'ultima o la penultima, ma nel dubbio vi parleremo di Ritratto di famiglia con Tempesta di Hirokazu Koreeda, anzi
Koreeda,
come direbbe il nostro Smith.
Questa è la pronuncia esatta.
Esatto, che troviamo al Postmod. Parleremo dei I peggiori di Vincenzo Alfieri, che ha visto per noi Hans Delbruck al Méliès, e di Sicilian Ghost Story, o Sicilian come preferite, di Piazza Grassadonia, che sta allo Zenith, sta anche a Cannes in questi giorni, e vediamo se è, eppure io ci stavo. E poi, a proposito di Cannes, avremo delle notizie freschissime dal nostro ospite Marco La Torre. Benvenuto,
grande. Lui ha seguito più la parte
in concorso,
anche la parte mondana. La parte mondana era sua. Poi avremo anche un altro intervento.
Avremo anche Laszlo Kovacs al telefono.
Ovviamente non sa godere, quindi lui
esattamente.
Tra l'altro, un Laszlo Kovacs che sa così poco godere che non è andato nemmeno a vedere i film in concorso, ma le rassegne collaterali.
Esatto, no, che però scherzi a parte, molte volte ai festival riservano.
In questo caso,
in questo caso probabilmente.
Ma noi spoileriamo.
Sì.
No, vedrete dopo.
Lo vedrete dopo, sempre che riesca a rientrare nel tempo, altrimenti certo. Chiuderemo il telefono. Comunque, a questo punto, quindi, direttore, volevi dirci il box office?
Sì, e dici posso, box office. Posso, certo, grazie. Certo. Allora, magri incassi al botteghino. L'avvicinarsi del periodo estivo, attenti esercenti. La classifica del passato weekend vede in testa Alien Covenant, Ridley Scott, 542.000 euro solo questo weekend, su un incasso totale di circa 2 milioni. Secondo posto invece per la nuova uscita, Scappa Get Out, ne abbiamo parlato settimana scorsa.
Bene, vero, immagino. Bene, a parlare molto, un gran bene.
Molto bene.
Sì, 505.000 euro per lui questo weekend. Terzo si piazza invece King Arthur. Che? Ah no, ok, segnali dalla regia. Il potere della spada.
La spada chi?
La spada da morto!
Ah, infatti. Grazie alla spada di fuoco racimola circa 900.000 euro, un totale di 4,5 milioni dall'uscita. La classifica parziale di ieri comunque è dominata da una nuova uscita, ovvero Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar, l'ennesimo quinto capitolo della saga Disney, che ha ottenuto 592.000 euro in una sola sera.
Proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco.
Tu dici lui il pirata.
Salazar.
Certo. Secondo, per un ordine di grandezza, è Fortunata di Sergio Castellitto. Mamma. 56.000 euro. Diciamo che tra i 592 e 56...
Justin, non ti convince? Perché io ho sentito dire che è una primizia. Ho letto su Facebook che si tratta di una primizia.
Addirittura Cannes.
Forse mi sbaglio.
Comunque,
terzo, chiederemo alla Slocora.
Terzo gradino per Scappa Get Out, che solo ieri ha fatto 33.000 euro. Quindi bene.
E noi, per cominciare bene, cominciamo come al solito con della musica molto frizzante, tratta da Sicilian Ghost Story, di cui parleremo più tardi, appena arriva Fioravanti. Questa è Shinead O'Connor con Mandinga. Restate con noi perché tra poco c'è Hirokazu
Koreeda.
Vai!
Perché ogni volta che posso sostituire Smith mi cado un po' nella sua parte e posso dire alla fine di ogni blocco di questo e dei successivi mi avete molto incuriosito. Ci andrò con l'Adels, andrò a vederlo con l'Adels.
E parliamo, senso di libertà nella mente.
Guarda, io testa. Mi rilasso.
Immagino.
Mi rilasso. Però insomma il prossimo blocco è dedicato all'ultimo film di uno degli autori preferiti da Simone Smith, che saluto, che è Hirokazu.
Hirokazu Koreeda,
perché abbiamo anche l'uomo sul confine.
Hirokazu Koreeda,
questo è dall'Istituto Luce.
Sì,
reperto proprio.
È repertorio.
Il titolo originale è Umiyorimo Mada Fukaku,
Ritratto Hirokazu Koreeda,
ce ne abbiamo tre.
Ritratto di famiglia con Tempesta, chi lo ha visto?
L'abbiamo visto io e Hans Delbruck. Faccio una piccola introduzione come al solito e poi ti lascio la parola. Ritratto di famiglia con Tempesta, ovvero After the Storm, Umiyori Mofada Fukaku, come ci ha detto lui.
Bravo.
È stato a Answer Terre Guard nel 2016. È stata anche un po' di polemica perché lui comunque è un regista molto affermato. Answer Terre Guard è una sezione un po' per
non è in concorso.
Le novità, no, non è in concorso, ma vabbè, non è, le sezioni collaterali sono anche importanti, però Answer Terre Guard di solito è una cosa un po' più di nicchia, un po' più particolare. Lui ha fatto tantissimi film, anche se da noi non è chiaramente così conosciuto al di fuori dell'ambito dei cinefili. Comunque, insomma, è un registone affermato. Praticamente questo film racconta la storia di un romanziere, di Ryota Shinoda, un romanziere diciamo fallito, nel senso che ha fatto questo libro che ha ottenuto successo, poi però non ha trovato, non riesce a scrivere dell'altro, si è allontanato dalla famiglia, dal figlio, si è divorziato con la moglie, trascorre le giornate, fa un lavoro per sbarcare il lunario, che è l'investigatore privato. Gioca al pacinco, gioca ai cavalli, gioca, scommette, insomma, soldi, compra biglietti della lotteria, eccetera. Diciamo che cerca di cavarsela. Diciamo che, ecco, c'è questa situazione iniziale di questa famiglia un po' spezzata. La famiglia è un tema, come ci raccontava il nostro uomo sul confine, vi ricordate che un paio di anni fa ci parlò di quel Father and Son di Hirokazu Koreeda, ovvero titolo originale
Soshite Chichi Ninaru.
Questo qua ce l'abbiamo ancora.
Poi detto con scritto nazionale
Soshite Chichi Ninaru.
Che praticamente quanto ci manca l'uomo sul confine. Rimandiamolo via,
infatti, sul confine. Era un film molto bello e parlava di padre e figlio, appunto. Il precedente, successivo del 2015, si chiama Little Sister, quindi ci siamo, insomma, come cosa. La famiglia è un tema centrale. Il suo primo film parlava del suicidio, lo metto solo per mandare il sample, ovvero si chiamava
Mabaroshi no Kitaro Ikakuri
nel 95, perché chiaramente ce n'aveva parlato.
Si è un mentecato.
Sì. Bene, che dire,
com'è il film?
Il film è molto bello, parte da questa, è uno di quei film che ci raccontano uno squarcio di vita, non c'è una trama, un inizio, una fine, non c'è un evento particolare, c'è un evento, sì, la tempesta, questa tempesta che consente a questa famiglia di ritrovarsi sotto un tetto tutti insieme.
Che li costringe, diciamo.
Però a questo punto io ho parlato anche troppo, sentiamo che cosa dice il nostro Hans Delbruck, poi magari ci confrontiamo sui pareri.
Ma anche a me è piaciuto molto questo film, è un film scritto molto bene, questa è una banalità ma lo dico, quello che noto io nel cinema di Hirokazu
Koreeda,
avendone viste Father and Son e poco altro, questo sapere, secondo me, coniugare molto un'idea di cinema quasi europea, ma sicuramente che ha una struttura, un modo di esprimersi all'occidentale, diciamo, e che allo stesso tempo mette insieme, mette dentro tutto ciò che è la tradizione invece orientale, insomma, quella da cui arriva il regista e tutti i suoi attori e il suo mondo. E lo fa con una tranquillità, una leggerezza assoluta. Questo film è un film assolutamente semplice, se vogliamo usare un'espressione, una parola. Ed è un film dove, come dicevi tu, al centro della storia ci sono sempre due generazioni. Anzi, qui ce ne sono tre addirittura.
Tre, perché c'è anche
ce ne sono tre,
una,
perché c'è
una
la
splendida
e
nonna.
Grandpa, e c'è una splendida nonna molto simpatica e molto concreta.
Che è Kirin Kiki, l'attrice.
Benissimo. E dove il tema portante del suo cinema ritorna, cioè questa necessità che ha l'adulto probabilmente di avere un compagno di viaggio bambino che gli permetta di affrontare la quotidianità della vita, e anche in questo film vediamo questo. C'è anche tutto un lato, secondo me, affrontato molto molto bene, che è quello della dipendenza dal gioco d'azzardo.
Sì.
Che
Koreeda... Poi in Giappone è abbastanza facile caderci,
a un certo punto dice
migliaia di modi.
Però è molto toccante il modo in cui ci viene raccontato, perché c'è quest'uomo che evidentemente è schiavo di un modo di vivere reiterato, che è sempre quello,
per via di un tentato riscatto anche nei confronti del figlio, no? Comunque lui lo vede come una possibile via d'uscita da questa situazione. Poi in Giappone anche la povertà e insomma l'incapacità di sostenersi sono viste come, socialmente sono viste come una vergogna, insomma lo sappiamo, no? C'è gente che finge di lavorare anche se è stata licenziata, insomma, per cui
E quello che fa Kore-eda in maniera esemplare ci mostra esattamente l'effetto che fa una dipendenza da gioco d'azzardo su una persona, cioè la inchioda al suo presente. Cioè lui non riesce a fare né un passo avanti né per assurdo rielaborare quello che c'è nel passato, perché è costantemente costretto a vivere l'istante nella speranza che si passi al successivo, e questo non avviene. Quindi, gran bel film.
Il tutto però vissuto, cioè come dice Simone, nonostante ci siano questi temi importanti, c'è anche il prendere coscienza del tempo che passa, del fatto che non tutto è come lo si immaginava. Lui, una frase che dice a un certo punto a un adolescente, che gli dice: io non diventerò mai un adulto come te. Lui gli dice: stai attento, perché non è facile diventare quello che si voleva diventare da ragazzi, non è facile crescere nell'uomo che si desidera. Comunque, insomma, al di là di questi temi importanti e di questa malinconia un po' che permea tutto il film, comunque c'è anche un tono leggero, se vogliamo, anche dal punto di vista visivo, perché vabbè, c'è una fotografia secondo me splendida, perché è assolutamente semplice, sotto le righe, non esagerata. Ci sono però
Luca Bigazzi,
sì, esatto. Beh, però quello è su un altro film di oggi. Si accompagna benissimo al film. Ci sono dei colori poco saturi, però ecco, tutto molto
molto naturale.
Poi gli ambienti sono quelli non della metropoli ma della periferia, per cui sono queste strade ordinatissime. Periferia, no, non pensate alla periferia delle città italiane, pensate a zone, insomma, con alberelli, cose. Io, ecco, l'ho trovato molto bello. Anche l'attore, vabbè, leggo che è uno abbastanza quotato, io non lo conosco, è stato in altri film suoi probabilmente, però bravissimo questo Hiroshi Abe, eccezionale. E insomma, questo tema della famiglia, tra l'altro ho letto che lui ha dichiarato che il film è parzialmente autobiografico, perché insomma, ha detto: è il mio film più autobiografico. Questa cosa secondo me un po' si può intuire nella cosa, quando parla del fidanzato della madre, quando ne parla col bambino, anzi no, scusa, quando parla con la madre, cioè il fidanzato parla con lei del romanzo dell'ex marito, no?
Del romanzo che non...
Che lui non ha capito, lui l'ha comprato su Amazon. Lui appare come un po' un parvenu, un coglioncello che dice: ma l'hai letto il suo?
Ha detto che non è stata una perdita di tempo leggerlo, ma non sono riuscito a capirlo.
Esatto. Che mi è sembrato un po' come una cosa, perché il suo cinema è stato detto da qualcuno che fosse complicato. In realtà, a me questo film almeno non sembra, ma insomma, comunque lei ancora evidentemente con una stima per il marito, nonostante questa veste di, insomma, fallito che lei purtroppo a suo malgrado deve sostenere. Però insomma gli chiede: che te ne pare di quel romanzo, e lui gli dice: ma non l'ho capito. Lei gli dice qualcosa tipo: sì, ne ero certa, insomma, una cosa così. Comunque, insomma, vai, finisci tu, così chiudiamo.
Che colpisce secondo me il cinema nipponico, come in questo film di Kore-eda, ed è il ruolo, l'avevamo detto, ci sono tre generazioni, però il ruolo fondamentale che ha la generazione più vecchia, cioè l'anziano, ha un ruolo, è veramente il fulcro nodale delle famiglie, se vogliamo, o almeno in quelle che ci racconta Kore-eda, cosa che sarebbe molto difficile da ritrovare in un film italiano che volesse raccontare una storia sì, quantomeno simile. Quindi questo colpisce molto, perché c'è veramente una attenzione, perché evidentemente è necessario che ci sia, perché evidentemente è veramente così. Quindi diciamo che l'anziano conta di più nel mondo nipponico piuttosto
assolutamente
che in quello europeo occidentale.
E comunque, nonostante che sia permeato di cultura nipponica, racconta delle cose universali, cioè racconta delle cose totalmente di tutti i giorni, e in ogni piccolo aspetto qualcuno qualcosa di sé può rivedere facilmente. Quindi andatelo a vedere. Io a questo punto lascerei la parola al direttore per introdurre il prossimo pezzo.
Perché no? Allora, un film che è ancora in sala, qualcuno lo programma, mi pare in molti sala, c'è.
Dov'è?
No, Song.
Ah, scusa, hai ragione.
Sì, è ancora in sala.
A Perugia c'è?
Sì.
È uscito il film di Malik. No, mi dispiace, io lo volevo vedere, ho guardato, mi sembrava che non ci fosse.
Mannaggia, chiedo scusa. Fallo, lupus.
Andiamo a vederlo.
C'è ovviamente Song to Song, c'è un bel po' di canzoncine. Parecchie sono molto interessanti, come questa di Black Lips, che si chiama semplicemente Take My Heart. E noi ve la mettiamo a tutta randa, proprio volume da tamarri.
Lo alzo, dai.
E adesso un momento di verità, di grande verità. Lasciamo perdere le cazzate, perché ci siamo resi conto che l'altra volta mancava Lupus e non c'era neanche la teutonica. Ora Lupus ci spieghi.
Io ve l'avevo data la teutonica.
Non è che non l'abbiamo messa, non c'era.
Io ve l'avevo passata.
Non c'è Lupus, non c'è lei. Qui non è un caso. Comunque, il prossimo argomento, il prossimo film che vogliamo un pochino raccontarvi, ovviamente senza spoilerare, ma per capire se possiamo incuriosirvi, così al limite potete andare a vederlo con Adels, è I Peggiori, film di Vincenzo Alfieri, programmato al Nuovo
Cinema.
Per vedere
i film con Adels dovete prenotarvi presso la pagina di Bartolo Fabric, e poi i migliori verranno scelti.
E cliccare l'opzione mi avete incuriosito, andrò a vederlo con
l'Adels. Però scusate, l'Adels passa per una un pochino.
No, assolutamente. Questo. L'Adels, santa donna che supporta Simone Smith, ecco, ricordiamolo.
Assolutamente. Comunque, al Nuovo Cinema Méliès è andato anche il nostro Hans. Che come si è trovato?
Mi sono trovato molto bene, perché Mirko mi ha accolto con affetto, mi ha fatto lo sconto amicizia, quindi è partito tutto bene. Poi purtroppo mi sono seduto e ho visto un film terrificante.
Proprio così, senza...
Benissimo. Ho tentato fino a lui, mi sono portato un amico.
Ma secondo te è peggio di Fortunata?
Beh, non lo so, io Fortunata non l'ho visto.
A naso. Ma già, non c'è nemmeno quella cazzimma.
Forse a naso sì.
A naso un po' sì.
È peggio.
No, a naso no.
Forse
non posso pronunciare peggio film che non ho visto.
Un film di Castellitto scritto da Mazzantini, interpretato da Castellitto.
Io ero abbastanza sicuro, cioè anzi no, ero sicurissimo.
Non è interpretato da Castellitto.
No, non credo. Vabbè, comunque parliamo dei peggiori.
No, i peggiori. Ma poi stavo parlando di
peggiori. No, i peggiori con la I maiuscola.
No, dicevo, io mi sono portato. Preferisco raccontare un po' l'intorno rispetto al film che il film. Che...
Vabbè, diciamo di che si tratta.
In realtà, questa è una storia. Io vi leggo la sinossi. Massimo e Fabrizio sono due fratelli romani, trentenni trapiantati a Napoli. Cresciuti nel benessere, sono caduti in disgrazia quando la madre è fuggita, dopo aver mandato in rovina centinaia di famiglie che avevano affidato la sua finanziaria e i loro risparmi. Massimo lavora in un cantiere edile per un albanese al soldo della palazzinara, senza scrupoli, Eva Perrou. Sentite quante R ci sono. Fabrizio, laureato in legge, fa l'archivista in tribunale per 520 euro al mese. E cosa succede? I due fratelli non hanno una lira, non sbarcano al lunario, hanno da gestire anche una sorellina più piccola di 13 anni, il rischio è che gliela portino via perché appunto non possono mantenerla, allora si inventano questa idea di diventare i demolitori, cioè quelli che in qualche modo sputtanano la gente attraverso i mezzi social network, danno pubblicità a questo sputtanamento e iniziano ad avere
lo spunto interessante,
iniziano ad avere dei clienti che pagano per sputtanare delle persone, ok? Questo diciamo che è il tema.
È un'opera prima
lui di 86, un attore... lui viene da è un attore principalmente, avrei preferito che rimanesse tale.
Come si chiama?
Vincenzo Alfieri. Ha fatto film di Brizzi, Genovese, Puppi Avati, sì, insomma, cose che
non necessariamente deve essere una
cosa. No, anche serie TV, però insomma, spiegaci per quale motivo non ti è piaciuto questo film.
È un film che cerca di mettere insieme due grandi successi degli ultimi anni. Cioè, cerca di mettere insieme Smetto quando voglio da un lato.
Benvenuto Andrea Fioravanti
e Gig Robot.
E Gig Robot dall'altro. Quello che viene fuori è una roba
Un Frankenstein
terribile, dove il montaggio serratissimo nelle scene di azione impedisce la comprensione di quello che sta accadendo, dove ci sono dei buchi e dei salti di sceneggiatura incomprensibili, dove i personaggi protagonisti non si empatizza minimamente, dove Lino Guanciale gigioneggia manco fosse il Gasman in preda a un ictus, e dove la trama stessa latita.
Peccato, perché vedo che c'è anche Antonella Attini, che è una brava attrice.
Lei è brava.
E anche sul film che era
i villain che ci sono francamente risibili. Ed è un film.
Non l'aveva mai detto. Risibili. Io questa la campiono. La teniamo per la prossima volta. E poi ti potrò dire.
Sì. Purtroppo è una parola che mi piace molto, quindi nonostante il mio handicap ogni tanto la pronuncio. E quindi, che dire, è un film indifendibile, proprio indifendibile. Appartiene a quella categoria degli indifendibili.
Andrea Fioravanti, stiamo parlando di I peggiori di Vincenzo Alfieri. Tu ne sai qualcosa?
Indifendibili.
C'è di più.
Presumo che abbia ragione.
C'è di più, perché c'è anche la pretesa di strizzare l'occhio a tutto il cinema americano, un po' come è concepito, no? Insomma, proprio alla Smetto quando voglio. Anche i titoli di testa fanno ripensare. Smetto quando voglio. C'è Napoli anziché Roma, ma c'è questa ripresa dall'alto con i titoli che entrano un po' in maniera anche violenta. Però cioè, è veramente. Cioè, non fa ridere. Questo è il vero dramma del film. Non fa ridere.
È una bella stroncatura la tua, diciamo.
Purtroppo è così. Ma io ripeto, sono andato perché avevo letto delle recensioni contrastanti, positive. Alcune positive. Avevo visto il trailer che non era montato male, ed è uno dei casi in cui il trailer ti incula al contrario, perché certo. È fatto bene, ma in realtà il film è solo quello.
Possiamo dire, Simone, che si sta esagerando con il ritorno del genere in Italia, perché è un discorso.
Era una cosa che lo davamo, però forse sta prendendo un po'.
Sì. Io credo che però il problema sia poi
non è che si sa, banalmente si male.
Sia sempre nel manico, sì, esatto. Voglio dire.
Bravi.
Scusate, se il manico vale, voglio dire, se conta, va bene fare i gig robot, va bene fare gli Smetto quando voglio. Se però non c'è una struttura dietro, il risultato è ancora più imbarazzante, perché si tenta anche di, come dire, di rimverdire un genere. Se tu lo vuoi fare, devi avere almeno una storia.
Però il fatto che ci sia proprio questa ricerca spasmodica si testimonia dal fatto che Smetto quando voglio, che era stato una sorta di unicum, un piccolo miracolo per quanto era costato e per quello che aveva incassato, è stato costretto a replicarsi. Quindi in questo momento, poi, avendo intervistato Tony D'Angelo, diceva: vai da un produttore, voglio fare un film, è un gangster, è un thriller, certo. Ti chiede subito questo.
Beh, infatti io ho paura che il fatto sia che, siccome abbiamo dei casi esemplari di film, di nuovi film di genere italiani che hanno avuto tanto successo, che sono, di cui si è parlato eccetera, probabilmente è una cosa caldeggiata dalle produzioni.
Se prendi questi i due film
come sempre in Italia. Però
non c'è equilibrio,
con un volume di film prodotti che è enormemente differente.
Tra l'altro, però rimane... un abisso, Trasmetto quando voglio e Gigrobo,
sì, però ti prendo i due film, cioè prendendo I peggiori da un lato e Gigrobo dall'altro, che sono i due che più si assomigliano per concezione, cioè vedi che il film di Mainetti è un film con le palle, cioè fatto bene. Ci avrà delle pecche, voglio dire, molti hanno detto che c'ha 20 finali, poteva avercene 5, è troppo lungo. Io l'ho rivisto, lo trovo un gran film,
certo.
Dove ci sono tutti i personaggi azzeccati ed è scritto benissimo, cioè questo è un film senza capo né coda, senza capo né coda, e ci sono dei passaggi altro che televisivi, ma proprio una roba...
Da telenovela argentina.
L'unica nota positiva è il grande ritorno di Paolo Antoni, che fa un piccolo ruolo di un avvocato fallito, ma è divertentissimo. Le cose che dice non neanche deve, come dire, gigioneggiare più di tanto.
Beh, lui è molto divertente. Fa ridere di suo. Ragazzi, che dire, consoliamoci. Dopo questa stroncatura, consoliamoci.
Sai chi sembrava? Michela Murgia.
Forse
un po'. Lo ricordo un po'?
Sì, un po' sì.
Fisicamente.
Comunque, ci consoliamo con un pezzo tratto da The Dinner, film in sala. L'indimenticabile, splendida Nico con These Days. Restate con noi, che tra poco parliamo di Sicilian Ghost Story. I don't do too much talking these days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to. My rambling, I don't do too much gambling these days I seem to think about how all the changes came about my way. It's just that I've been cornerstones and count the time and quarter turns to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
Zurück ins Studio mit Bar Traumfabrik.
Rientriamo con il film che ha aperto, credo, la Semaine de la Critique,
sì,
al Festival di Cannes. È il nuovo film della coppia Piazza Grassadonia, dopo Salvo, tornano al cinema con Sicilian Ghost Story, un film che purtroppo non sono riuscito a vedere, che mi incuriosiva parecchio. L'hanno visto però per noi due pezzi da 90, che sono Andrea Fioravanti
e uno a 90
e uno a 90, cioè, che è Underboy, che ci diranno qualcosa, perché poi io ho da fare delle domande.
Va bene.
Visto anch'io a Cannes, eh?
E l'ha visto anche Torre a Cannes.
Ah, anche tu. Benissimo.
Allora, il film parla, racconta la storia di questi due adolescenti. In realtà si ispira a una storia vera, si ispira piuttosto, in maniera piuttosto vicina, a una orribile storia vera. Io non ne sapevo niente, devo dire la verità, perché sono andato come al solito a vederlo senza documentarmi. Il buon Andrea mi ha raccontato le cose durante il film e devo dire che senza saperne niente ha funzionato un po' il meccanismo del film su di me. Poi ne parleremo, ma insomma, sostanzialmente racconta la storia di questi due adolescenti, Luna e Giuseppe, in un paese siciliano. Questo Giuseppe sparisce, smette di andare a scuola a un certo punto. La ragazzina si chiede perché, inizia e nessuno sembra volerne parlare. Il tutto viene raccontato, specialmente all'inizio, come anche il titolo ci fa immaginare, un po' come una sorta di storia soprannaturale, semi-horror, fantastica, eccetera. In realtà, trovandoci in Sicilia, la risposta è quella più
banale,
che più banale probabilmente. Ora, questo film, direi a questo punto, diciamo che cosa ce ne è sembrato, perché credo di essere quello qui a cui è piaciuto un po' di più, anche se non lo trovo un film perfettamente a fuoco, non lo trovo un film ottimo, però sentito Andrea che era con me a vederlo ieri e Marco quello che mi ha detto prima del fuori onda, penso di essere quello che più l'ha apprezzato. Quindi direi a questo punto, dici Andrea qualcosa su questo film e poi magari interveniamo.
Allora, il film a me non è piaciuto, ma non è piaciuto perché forse mi aspettavo altro, mi aspettavo la stessa compattezza di Salvo. Invece è un film assolutamente squilibrato, con due anime. Una sorta di verismo, appunto, siciliano, che racconta la storia di mafia, e dall'altra la fiaba nera, questa sorta di... Solo che il problema è che queste due anime del film non diventano mai un corpo unico, è completamente sbilanciato e soprattutto è lungo, lunghissimo, è poco efficace, poco ficcante, diremmo con gergo calcistico. Secondo me il problema è che giocano molto con questo horror contemporaneo alla Lasciami Entrare, non so se ricordate.
Sì, capolavoro.
Ecco, a voi è piaciuto, a me il film non piacque all'epoca, ma è un problema mio con quel genere. Però in realtà qui è scimmiottato in maniera sbagliata, perché ci sono, il film a livello proprio registico è fatto tutto su angolazioni distorte, non c'è mai
una ripresa. Tutto, perché ci sono due parti, sì, appunto, c'è una parte realista e una parte
onirica fantastica, sì. Diciamo,
devo essere sincero, mi aspettavo più rigore da parte dei registi di Salvo, cioè mi aspettavo un film molto più solido, invece è un film che vagola tantissimo. Non mi è piaciuto, non per questo posso dire che il film sia un filmaccio, perché poi si vede l'occhio, cioè,
allora siamo molto più in sintonia, sì, di quello che, sì, pensavo, perché in realtà le critiche che tu gli hai mosso, cioè io sono d'accordo con te nel dire che non è omogeneo e che effettivamente è sbilanciato e troppo lungo. Cioè, sì, il problema più grosso di questo film secondo me è di tempi e di ritmi, perché quando tu in un film più di una volta ti dici ok, ora dovrebbe finire e non finisce, ma non parlo di durata, perché sono film di 3 ore e mezzo che questa cosa non te la fanno neanche pensare, però quando ti sembra che stiano per tirare le fila e poi già non va,
diciamo che ha 3 o 4 finali,
finali.
È disturbante, perché,
sì,
certo, è disturbante.
Cioè tu quelle cose, che poi le cose che ci mette dopo hanno un senso, però sì, si potevano organizzare in maniera, certo, migliore, sì, tira un po' troppo a lungo. Però quello che ho apprezzato io, cioè è vero che non c'è, che c'è distacco tra queste due parti. A me l'idea, che però come tu ci ricordi effettivamente in Lasciami Entrare c'era un gioco simile, però a me l'idea del mescolare, cioè di vedere tutta, specialmente io che non sapevo di cosa si trattasse, perché si tratta di un ragazzino rapito dalla mafia, lo possiamo dire, tanto lo sanno,
certo,
tutti.
Io non me ne sono.
La strada di Matteo.
Giuseppe di Matteo.
Con un finale molto tragico.
Ti fermo un secondo. Sì. Tra l'altro, nella parte
incredibilmente tragico.
Nella parte verista è molto puntuale la ricostruzione con quei bidoni, fatta,
esatto,
proprio sulla storia degli atti del processo con il pentito e Chiodo, che si pentì appunto e raccontò come Brusca gli ordinò di strangolarlo, eccetera. È molto puntuale. Quindi è ancora
questa
di
discrepanza
più,
che non
di
diciamo aumenta... che allora anche la trovata nell'usare questo filtro del film di genere, del film horror o thriller, poi in realtà c'è anche altro, c'è anche qualcosa che mi ha ricordato tipo roba la Goonies, Stranger Things, cioè quella scena in cui si fanno i segni con la, con la torcia,
certo. È anche un teen movie,
è anche un teen movie. Vero che il film di genere l'hanno trattato anche su Salvo, perché Salvo era un western,
sì certo, per
era
carità
compatto,
un western mafioso,
certo. però il quindi... punto è che ecco questa cosa, anche questo doppio sguardo, Andrea ieri mi diceva, mi sembra che la parte fantastica o horror, come la vogliamo chiamare,
fiaba nera
sia fatta un po' in maniera stereotipata, cioè con le inquadrature che distorcono, la musica,
il fumo,
la musica inquietante, grandangoli, quasi fisheye in certe cose.
Sì.
In realtà, secondo me, questa era una scelta stilistica voluta, nel senso, lui non vuole essere un horror o un fantasy o un film fantastico, eccetera. È semplicemente usare volutamente gli stilemi proprio più tradizionali di questi generi per quel motivo. Solo che effettivamente va detto che questa cosa all'inizio è molto concentrata, poi cioè è anche qui è bilanciata male. Io fino a un certo punto, non sapendo cosa succedeva, non avevo idea di quale fosse dove andasse a parare la cosa, cioè non capivo se era effettivamente una cosa soprannaturale o meno. A me questa cosa all'inizio è piaciuta, poi devo dire che effettivamente manca di consistenza.
Ma
voleva dire una cosa? No,
vai.
Ma secondo me un'altra pecca del film, magari che poteva essere diversamente utilizzata, era la scelta degli attori, nel senso che sono attori come su Salvo, diciamo, presi dalla strada.
Sì. Però riesce meno
rispetto a un film come
la classica
Salvo.
Magia esatto. del abbiamo preso attori presi dalla strada, viene benissimo anche qui, qualche volta stona
non sempre funziona.
Secondo me il fatto, abbiamo detto tutti più o meno le stesse cose, il problema è questo, che sono stati ambiziosi, tanto ambiziosi, hanno tentato di fare un film complicatissimo amalgamando tante cose, dagli attori di strada al genere, al fiaba horror, dal verismo e poi la storia di mafia che strappa il cuore, perché ragazzi quella è una storia drammaticissima. Secondo
posso
me
dire
un
secondo, io ho sentito i registi Grassadori.
Abbiamo anche una domanda da.
Sì, no, ma velocissimo, una notazione veloce. Credo che fossero a Hollywood Party su Rai Serio 3.
Dai nostri amici, li salutiamo. I nostri colleghi.
I nostri colleghi.
Alberto Crespi,
Enrico.
Un po',
Top Steve.
Perdoni il film, non mi hanno cioè, sentendo le loro parole, non sarei andato a vedere il film.
Posso dire che il film viene anche da una sorta di scommessa loro. Loro dissero: se noi riusciamo, se Salvo riesce a diventare un film e ci permetterà di avere i mezzi, realizzeremo questo film. Ecco, secondo me non è mai bello quando fai un film perché te lo sei appuntato prima. Questa è una cosa mia particolare.
Vabbè,
però detto questo,
come Hans, facci voleva sapere.
Io ho avuto, leggendo della realizzazione del film, ho avuto la stessa sensazione che si puntasse molto in alto. Ma io scomodo un'espressione che è appartenuta soprattutto a un grande regista, che è il realismo magico.
Bravissimo.
E mi chiedo se, visto che il più grande regista che ha espresso questo concetto è stato Fellini, no? Allora, mi chiedo se veramente la pretesa di questo film era qualcosa di simile, e se per questo è stato puntato così in alto che si è andato a cozzare poi alla fine.
Diamo una risposta a testa.
La
mia è che il realismo magico è un buon termine,
cioè un grande rischio.
È un grande rischio, però con Fellini proprio non c'entra niente, è lontanissimo questo film. Detto questo, il problema è che qui il realismo magico viene rappresentato attraverso, secondo me, gli stereotipi. Là c'è tanta natura, tantissimi animali, gufi, donnole, ragni, c'è veramente.
Per certi versi mi ha ricordato un film di Salvatore, Io non ho paura.
Voglio dire, l'horror si fa attraverso la narrazione, non attraverso le immagini, attraverso il collage di cose che fanno paura.
Cioè, però secondo me non è, questo è la cosa che dicevo prima, cioè per me lui non voleva fare un horror, secondo me è il tentativo di raccontare la cosa attraverso lo sguardo dell'adolescente, se vogliamo, comunque
però,
attraverso un altro filtro, ma non vuole essere tentativo di fare un horror. Io non ho paura, magari era un film che aveva un po' quella, cioè
Io non ho paura
essere...
veniva fuori anche dal libro, che era molto particolare, insomma,
cioè intendiamoci.
Comunque io volevo dire una cosa per chiudere il blocco, perché mi sembra la domanda più importante che non è stata ancora fatta all'interno di questo film, a Torre, che lo ha visto a Cannes, C'era Fregna in sala?
Abbastanza, ma aspettavo meglio.
Perché i film italiani non attirano la Fregna? Perché
è respingente.
Te lo sei posta questa domanda?
È vero, è vero.
È vero o no? È vero.
Però forse rispondere. Soprattutto forse i film italiani a Cannes in sala.
Aspetta, aspetta, importante.
I film italiani in sala a Cannes hanno solo pubblico italiano. Quasi sempre.
Vedi. Ce l'andiamo, ce l'andiamo, ce l'andiamo.
No, ha ragione, ha ragione.
La Frigna, la Frigna.
Vabbè, comunque, io è bello perché abbiamo iniziato, sembrava che fossimo su posizioni opposte in realtà. Cioè, io
però non è un film mediocre, nel senso
secondo me non è un gran film, però è un film
da
io
vedere,
consiglio
magari
di vederlo, secondo me è un film sufficiente,
non è riuscito
va detto, perché effettivamente
però
si intuisce
un film non riuscito ma ambizioso
però
che è un film
forse
mediocre,
forse sopra sufficienza, dai,
io la sufficienza gliela darei. È un film che consiglio di vedere, poi non è, ovviamente si vede che puntava più in alto, sì, di dove è arrivato.
È questo... migliore dei peggiori.
Migliore dei peggiori, bravo.
Che cose belle.
E su questa nota, che è proprio meravigliosa, io direi che partiamo con la musica. Pausa, tra poco c'è il cinema del G8. Sentiamo un'altra canzone da questo film, ovvero gli Smashing Pumpkins con Silver Fox.
Fabrik Folge 4, eine neue Hoffnung.
Ed eccoci per la nostra amata ricreazione,
la più amata
dagli italiani.
Tra l'altro diciamolo.
Sì, vabbè, dai, ma perché tutte le volte che la redazione sbaglia
allora
una cosa, deve sottolinearlo in diretta.
Non l'ho detto.
È la settimana 19, la settimana 23 è uguale, non ce ne frega niente, ma è il cinema di oggi a 8, ovvero le uscite della prossima settimana. E allora, cominciamo subito da lunedì 29. Io mi riservo il primo di giovedì, se non vi dispiace.
Vabbè, inizio io per togliervi dall'imbarazzo.
Vai.
Bugs, documentario di Andreas Johnsen, che non sappiamo se arriverà a Perugia, in Umbria o in Italia.
Ma è probabile che lo faccia qualche multisale.
Il documentario racconta un viaggio del team. No, questa relazione, per favore. Allora, scusate. Viaggio del team del Copenhagen Nordic Full Lab.
La redazione copia e incolla dai siti che lo dicono, quindi non ha sbagliato la redazione.
Il team del Copenhagen Nordic.
Non leggono quello che copia il team.
No, se lo devono anche leggere, dopo va troppo per lungo.
In giro per il mondo alla ricerca di insetti commestibili per il futuro del cibo. Vi posso dire che andare a vedere dove si mangiano questi insetti e vederli lì vi fa passare la voglia di dire: vorrei provarli. No, fidatevi.
No, zero, anch'io l'ho visto. non è bello. Curioso, ma
io consiglio questo da Maurizio Cattelan di Right Back di Mauro Axelrod, Sant'Angelo, uno degli artisti viventi più affermati, discussi e provocatori al mondo, che ha fondato la sua carriera su opere ludiche e sovversive che invitano alla riflessione sulla creazione artistica.
Puoi dirlo dall'inizio perché erano le patatine, no, scherzo. No.
Dai.
Al Sant'Angelo da martedì 30.
Sì, sì. Il film invece che andrò a presentare io è un film meraviglioso perché proprio a giugno ricorrono i 50 anni dall'uscita di uno dei capolavori totali della musica pop rock
rivoluzionario
per
eterna,
The Beatles, Sgt. Pepper and Beyond di Alan Parker.
No, Alan G. Parker. No, è un altro.
Il film affronta i 12 mesi più cruciali della carriera della band, i Beatles appunto, l'anno in cui i Fab Four sospesero i tour diventando gli artisti più innovativi del mondo in sala di registrazione. Nel film immagini e interviste inedite che raccontano il periodo magico degli Abbey Road Studio, la nascita delle canzoni e il lancio dell'album che più di ogni altro ha segnato la loro storia. Vi ricordiamo, l'album è naturalmente Sgt. Pepper Lonely Hearts Club.
Ma che c'era già George Martin alla produzione?
Chiaro, Wall of Sound.
Aggiungo che poi lo mangeremo, è allo Zenith e probabilmente organizzeranno un evento per questa cosa.
Allo Zenith io verrò.
Io ci sarò. Vi ricordate che c'era stato 8 Days a Week di Ron Howard, certo, che sostanzialmente parlava del tour
del tour americano.
Molto bello. Questo è quello che viene dopo, quando loro abbandonarono per un po'
le scene. Beh, in realtà lo sfiorava.
Andiamo avanti.
Mercoledì 31 esce I figli della notte di Andrea De Sica.
È parente?
Figlio di Manuel.
È vero?
Figlio di Manuel.
È nipote. Una grande famiglia.
Non sappiamo ancora dove uscirà. E parla dell'amicizia tra due ragazzi che frequentano lo stesso collegio per i figli di buona famiglia.
Posso dire una cosa sulla famiglia De Sica?
Delicatissimi.
Volevo dire che in America hanno i Douglas, qui in Italia abbiamo i De Sica.
Esatto.
Ma guarda, io i De Sica, cioè dal nonno, a partire dai nipoti, sono una famiglia meravigliosa.
Ma fate grandi finire lavoratori la del sinossi. Cinema. Fate finire la sinossi.
La sinossi non era terminata. Insieme organizzano le fughe notturne dalla scuola.
Ah, scusa, mercoledì 31, questo dovrebbe uscire.
Mercoledì 31,
no, volevo dire Christian De Sica, Manuel De Sica, la famiglia De Sica, facciamo un inchino al...
Assolutamente.
Ne hanno parlato malissimo di questo film, letto, però vediamoli.
Ci stupirà.
Viva De Sica, esatto, come dice il celebre detto. Giovedì primo, Wonder Woman di Patty Jenkins con Gal Gadot e Chris Pine.
Basta.
Trovate ovviamente nei multisala. Basta. Ne parlo io proprio perché è il mio ruolo.
Perché è l'unico che ci andrà.
Però ci andrò e già so che non mi piacerà, perché questi film di supereroi della DC Comics fino adesso mi hanno deluso. Girato nella Costiera Amalfitana. Wonder Woman,
di cui tu hai dei frammenti da far vedere.
No, io no.
Frammenti di così.
Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una guerriera invincibile, cresciuta in una paradisiaca isola lontana e sperduta, decide di abbandonare la sua terra dopo che un pilota americano piomba sulle rive e racconta del violento conflitto che infuria il mondo esterno. Il violento conflitto è ovviamente la Seconda Guerra Mondiale, perché Wonder Woman, personaggio nato negli anni 40 durante la guerra, e originariamente combatteva contro i nazisti. Abbiamo intuito dal film di Batman e Superman che questa Wonder Woman ricompare negli anni della guerra mondiale, poi in qualche modo arriva ai giorni nostri. Stiamo a vedere. Io non ho molte speranze.
Il film che tutti stanno aspettando è quello che
ci
apre alla stagione estiva. Baywatch di Seth Gordon con Dwayne Johnson e Zac Efron.
The Rock.
Attenzione, The Rock. Volevo evitare di citare l'ultima attrice, Pamela Anderson.
Grande. Anderson che ha sostenuto Melenchon in Francia.
Allora, il bagnino Mitch è costretto a lavorare a fianco del giovane Matt per fermare le ambizioni di un magnate del petrolio. adattamento cinematografico della celebre serie anni 90.
E oh, scusate, c'è un motivo per vederlo. Bravo, vedo che ci cambiamo. Diciamolo insieme. Diciamolo insieme. Uno, due, tre. Alexandra Daddario.
Vai così.
C'ho le lacrime.
Anch'io. Però non escono dagli occhi.
Avete di una terza.
Andiamo avanti. Andiamo avanti. Chi è?
Sì.
Ragazzi, qual c'è?
Tavolo numero 19. Vai. Di Jeffrey Blitz con Anna Kendrick, Craig Robinson, Lisa Kudrow, Steven Merchant e Tony Revolori. È così. Eloise avrebbe dovuto essere la migliore dell'onore della sposa, ma viene sollevata dall'incarico dopo aver lasciato il testimone con il quale era fidanzata. Dopo qualche dubbio, decide di partecipare al matrimonio, ma si ritrova seduta al tavolo 19. Ovvero il tavolo più lontano da quello degli sposi, ma... dove sono riuniti tutti i disadattati alla festa. Ma che
adesso io ci vado spesso a questo tavolo.
Fatemi finire. A poco verrà a conoscenza di tutti i segreti degli altri commensali. A me il soggetto
interessa,
piace.
Ci andiamo con la
bello.
Questo soggetto mi fa vomitare.
No, io lo trovo interessante. Anna Kendrick è una comica molto brava. Secondo me Tony Revolori era quello di
scorrettissima, tra l'altro.
Anna Kendrick ha dei toni comici, però.
Dei toni, vabbè, comica, attrice. Comedian, attrice di film. Comunque a me piace molto. Tony Revolori era quello di Gran Budapest Hotel, il ragazzino, quindi.
Ah, è lui?
Quello scuretto. Okay. Invece andiamo avanti, ragazzi.
Vado io. Allora, Noce di cocco, il piccolo drago. Animazione di Nina West. Daniele, sai chi è Nina West?
No. Credo che sia. Però se vuoi conosco Taribo West.
Ah, va bene, può valere. Io per cagne. Salvare un vitellino, Coconut perde di vista l'erba. Che doveva custodire, porca miseria, e finisce per causare un incendio. Ma riuscirà a rimediare? Secondo me no.
Perde di vista l'erba.
Un danno impressionante.
Gli hanno fregato l'erba.
Esce il drago.
È un attimo, vabbè. Invece abbiamo Una vita di Stéphane Brisé. Anche questo non sappiamo dove esce. È uno di quei film che a me di solito fanno due...
Maroni.
Due noci di cocco.
Noci di cocco. Normandia 1819. Jeanne, di famiglia nobile, si innamora e sposa Julien de Lamare, un nobile locale decaduto che si rivela presto un adultero incorreggibile. Dopo aver sedotto e ingravidato la domestica, Julien ottiene il perdono di Jeanne e rientra in seno alla famiglia, ma all'orizzonte si prepara un'alta tempesta. È un adattamento del primo romanzo di Guy de Maupassant. Che dire, non andrò a vederlo. Prego, andiamo avanti.
Quello che so di lei è di Martin Provost con Catherine Froth e Catherine Deneuve. Una levatrice incontra dopo tanti anni la giovane compagna del padre defunto. Le due donne dovranno confrontarsi su antichi segreti mai svelati.
Minchia. E poi c'è l'ultimo che è Free to Run, che è un documentario di Pierre Morat. E parla di una storia ambientata negli anni 60 in cui era raro vedere gente correre per le strade o nei parchi.
Anche nei campi.
Alle donne era vietato e gli uomini che lo facevano venivano considerati eccentrici. Catherine Switzer è stata la prima donna a partecipare alla maratona di Boston nel 67 e 10 anni dopo, nell'84, la maratona donne è diventata sport olimpico.
Non è 10 anni dopo.
No.
Un applauso a Catherine Switzer.
Smith avrebbe da dirci qualcosa. Stasera c'era, si parlava di Giappone, si parlava di maratona e Smith non c'è.
Guarda,
incredibile. Direttore, comunque.
Ha fatto apposta.
Ah, comunque, prepariamoci a un pezzo bellissimo.
Allora, noi abbiamo detto prima che volevamo omaggiare a nostro modo Roger
Bertolucci.
Moore. Roger Moore scomparso, lui quante ha fatti? 7, 9, quanti erano di James Bond?
Di Bond lui ne ha fatti 7, credo. Poi James ha fatto Bond, anche altra roba.
Comunque uno dei James Bond,
grande Simon Pegg,
uno dei più grandi, Simon dai, forse il più ironico, come lo vogliamo definire.
Ma sì, beh, diciamo che era un periodo di Bond un po' sopra le righe, dopo
io
i
ricordo sempre che A View to Kill aveva come protagonista per il product placement la Renault 11 di mio padre.
La Renault 5 era la sua,
però c'era una scena che
lui scappa per Parigi con la Renault 5, col 5.
C'è una scena che in cui scappa anche una Renault 11. Ti invito a riguardarlo perché l'unica.
Io il primo Bond che ho visto al cinema.
La Renault 11 non te la ricorda nessuno. Guardatevi A View to Kill perché c'era Renault 11 di mio padre.
Oh, io mi ricordo la 5, ma lo vado a rivedere. Cioè, comunque sì,
va bene,
comunque. Era un Bond un po' scherzone.
Era un bondacchione, un po'
bondacchione. Kill aveva anche la colonna sonora di Durand.
A proposito di colonne sonore, dato che prima abbiamo anche nominato i Fab Four, quindi abbiamo nominato tutto un mondo, c'era anche un momento di quella storia in cui Paul McCartney mise in piedi un gruppo insieme a sua moglie, ovvero i Wings, no? E fecero anche varie cose, alcune molto interessanti, tipo una colonna sonora scritta appositamente per uno dei film dove appunto recitava il nostro Roger Moore, 1007, che si intitolava proprio come la canzone. Questa canzone l'hanno poi rifatta in molti, ma a noi piace mettervi l'originale e quindi vivete e lasciate morire, gli Wings. When you were young. An open book. You used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Molto tempo che non lo vedo, da tantissimo tempo che non lo sento, quindi sono
felice.
Che
uomo fortunato.
No, invece mi dispiace molto, questo è accaduto perché lui era a Cannes ed è qui adesso, non fisicamente, ma la sua voce c'è, per parlare, c'è appunto.
Credo
un festival.
È
una voce estentoria.
Sentiamo se c'è.
Ci sei?
Come?
Ci sono.
Facciamo un applauso, ragazzi. Ciao.
Covez.
Troppo buoni, anche se avrei preferito rimanere sulla crocetta ancora per qualche giorno in compagnia del mio amico Torre, che so essere presente in trasmissione.
Ciao,
purtroppo
ciao.
Il dovere ci ha richiamato. Lascio a lui la parola su quello che è il concorso, le cose che contano, e io vi racconto che a Cannes quest'anno c'era il solito cinema italiano. Dico solito, parafrasando Tarantino, che dice che facciamo solo storie di mafia e di ragazzetti, perché questo è. Anche quest'anno siamo ritornati al festival non in concorso, come ben sapete, ma nelle sezioni collaterali, dove c'erano Enanzi Artarregard, Fortunata, del quale non parlo, preferisco che così, e però c'era un film interessante, un'opera prima della Zambrano, che si chiama After the War, che sarà... dopo la guerra, che sarà distribuito dalla Wonder, credo, nella stagione autunnale, ottobre-novembre, ancora la data non è stata annunciata, che è un'opera molto interessante, con un cast di tutto rispetto, c'è una Bobulova sugli scudi, come si direbbe, perché in tutti i film in cui l'abbiamo vista Cannes, almeno in due film in cui l'abbiamo vista Cannes, devo dire che l'interpretazione è superlativa, c'è un cast, come diciamo, molto interessante, contraltare la Bobulova c'è il non mi ricordo il nome dell'attore, ma star, come si chiama, il veneto, quello un po' sovrappeso, molto bravo,
Battiston. Non è un po' sovrappeso,
Tanti,
se lui è un po' sovrappeso, tu sei sottopeso.
Ti è dimagrito moltissimo. Comunque sono fratello e sorella di una vicenda che raffronta, che affronta 20 anni dopo, 30 anni dopo i fatti degli anni 80, della coda di quel periodo di terrorismo che c'è stato in Italia, cioè di guerra allo Stato dichiarato da gruppi di estrema sinistra. È un episodio che accade attuale, che si rifà sostanzialmente alla morte del professore, aiutatemi perché stasera non mi sono in coma.
C'è chi fa scongiuri qui, dalla morte del professore.
Del professor giustamente, del professore bolognese non marchigiano Biagi. Dunque legata a quella vicenda di cronaca che tutti conosciamo, dunque si riaccende su questa famiglia che appunto aveva un esule in Francia, Battiston, si riaccendono i riflettori di tutta quella vicenda e si va ad indagare che cosa è successo dopo la guerra in Italia. Una vicenda intima, molto molto bella, un film che sicuramente lascerà il segno nella stagione cinematografica. Complimenti alla Zambrano, che è italiana ma vive e lavora in Francia da tanto tempo, alla sua opera prima selezionata dal Certain Regard. E poi invece andiamo alla Kenzen, del realizzatore, dove abbiamo due film importanti che sono l'opera seconda di finzione di Costanzo. L'avevamo scoperto per l'intervallo, devo dire, in quella stagione un capolavoro, secondo
bellissimo,
me, una
bellissimo
assoluta. Qui ci riprova con una formula simile, molto simile a quella dell'intervallo. Siamo comunque in Campania, siamo in ambiti di Camorra e c'è uno spazio, un rifugio all'interno di un quartiere problematico, dove appunto una cooperativa cerca di costruire, insomma, una realtà sociale, cerca di costruire una valvola di sfogo per dei giovani. Per dei giovani di famiglie difficili e problematiche. Il film è molto interessante, però probabilmente non ha la brillantezza e la capacità che ha avuto di colpirci, la freschezza che aveva un film come L'Intervallo. Il film si chiama L'Intrusa, perché appunto si rivolge alla vicenda, che non sto qui a snocciolarvi, ma di un'intrusa in questo contesto che cambierà, che sconvolgerà l'esistenza di tutte le persone che ruotano attorno a quel progetto lì. Molto molto bello, vedremo se uscirà in sala, dovrebbe uscire con cinema, però un pochino lungo, un pochino faticoso rispetto alla leggerezza che dicevamo dell'intervallo. Film che poi abbiamo visto, che è in sala questi giorni, di cui parlerete ampiamente, è Cuori Puri. Siamo anche qui nel solito del già visto, come dice Tarantino, della vicenda.
Si sta mangiando tutto il blocco, come prevedibile.
No, ancora c'è un minuto, dai, lascia.
È su una cicletta mentre
interrompetemi.
Giacomo, no, ti interrompo solo per questo, perché Cuori Puri sembra veramente la stessa trama della ragazza del mondo. Invece?
Invece è la stessa trama della ragazza del mondo.
Ok, quindi confermato.
No, nel senso che è un film molto molto, c'è delle cose molto interessanti. È un'opera prima, è una prima scrittura, anche la sceneggiatrice che poi è la sorella di, ricordami, torna il nome dell'attore, di Scialla.
Ah sì, Scicchitano.
Lei si chiama Greta Scicchitano.
La conosciamo, l'abbiamo conosciuta di persona, non so se ti ricordi.
Infatti, anche tu l'hai conosciuta e questo mi fa piacere. Dunque un esordio per la sceneggiatura, un esordio alla regia. Il film è da vedere, quantomeno da vedere. Cioè, la caratteristica più bella, secondo me l'aspetto più interessante di questo film, è dove siamo nel solito mondo della periferia romana, di emarginati, eccetera, eccetera, che non ci sono personaggi negativi e positivi, ma c'è un grigiore esistenziale che investe tutti i personaggi e li mette di fronte a delle prove, sia nel bene che nel male. Un film interessante, ma non come Fiore, che l'anno scorso aveva sorpreso completamente la Kenzen, e è secondo me uno dei film migliori della scorsa stagione. Ultima nota di colore, ma non troppo di colore, anche un pochino intellettuale se vogliamo, vi segnalo questo film visto sempre alla Kenzen, che si chiama Nothingwood. Esiste, il protagonista dice, esiste nel mondo Bollywood, esiste Hollywood ed esiste Nothingwood. Nothingwood è in Afghanistan, dove questo istrionico personaggio durante il periodo dell'occupazione militare dell'Afghanistan di recente guerra, ha realizzato 110 film. Gira 4-5 film contemporaneamente nell'arco di poche settimane, di pochi giorni, girando su e giù per l'Afghanistan con dei mezzi poveri, ma realizza delle opere straordinarie che sono il cinema più visto nel Medio Oriente, insomma in quella fascia lì medio orientale dove si parla persiano tra Afghanistan e Iran. Cinema dal basso raccontato in un documentario molto interessante che mischia finzione del cinema appunto alla realtà della vicenda di questi attori e di questa casa di produzione. Secondo me sarà il film che probabilmente vincerà qualche premio alla Kenzen, perché è veramente una chicca.
Grazie, grazie Laszlo, sembra comunque molto interessante, grazie.
Sono felice perché avevo scommesso la SNAI che avrebbe sforato i 5
Vabbè,
minuti.
Dai, ha sforato.
Chiedetegli del rientro, com'è andata?
No, Laszlo, scusate. Vai, torna pure al lavoro. Ciao, grazie, lo sfumiamo, ciao. Torre, a questo punto,
provocatoriamente,
a questo punto,
allora parlando del
dici,
concorso,
visto che Laszlo ha parlato, sì,
hai un minuto e 15.
Hai un minuto, no,
glielo do un minuto in più. Dai,
un pochino per voi.
Dai, speriamo un po' per
allora,
loro.
Posso dirti,
stai zitto,
no, voglio introdurre io. Ciao.
No,
voglio
dai, sapere, fallo parlare.
Voglio
su.
Sapere se è vera il discorso che il concorso è stato molto criticato quest'anno. E soprattutto voglio la panoramica sulla fregnacata.
Dai.
So che tu sei molto ferrato.
No, allora, dici
a cosa che dicevi all'inizio.
Due risposte.
Allora, è vero che il concorso. Questa è stata la mia prima volta a Cannes, quindi. Però è vero che il concorso, secondo me, ha un po' deluso tutti, diciamo. Rispetto anche alle, appunto, alle sezioni collaterali in cui si sono visti buoni o ottimi film.
E rispetto ai nomi che c'erano.
E rispetto ai nomi che c'erano. Secondo me Thierry Frémaux ha puntato sui nomi e non sui film.
Sulle opere. Vero.
Non sulle opere. Per cui questo ci sono male. I vari Haneke, ci sono Baumbach, c'è Todd Haynes, eccetera. Ci sono tutti. Però secondo me sono film.
Ozone,
sono film poco, diciamo.
Non tra i migliori. A me che l'hai visto?
Allora, a me che me lo sono perso, ho fatto la
che
fila.
Che se ne dice?
A me che non
così
se ne dice,
non
se ne dice benissimo.
E lo aspettavo con ansia. Vabbè, ma dici quello
allora,
che hai visto.
Io
via.
Dico, quelli secondo me citabili sono. Uno di cui se ne è parlato tanto è quello di Asanavicius, che è un omaggio a Godard. Forse è semi riuscito, perché comunque è solo un esercizio di stile su, appunto, sono citazioni, è un episodio della vita di Godard in Francia nel 68. E, è divertente, però non convince del tutto. Secondo me era meglio se prendevano il Godard vero e lo mettevano in concorso magari con un film
polemico.
No, nel senso
meglio quello vero che
lo
scimmiottamento.
Che... Poi a me mi è piaciuto tanto, anche se non lo considero un capolavoro, però un regista che apprezzo moltissimo è il russo che ha portato a Cannes Loveless, il russo che vinse a Venezia con Il Ritorno.
Sì.
Cognome non lo so pronunciare,
okay, però me lo ricordo.
E questo film è sempre su quello stile. E è drammatico perché parla di una vicenda familiare in cui un bambino scompare e c'è tutta una serie di considerazioni. È fatto molto ma molto bene e potrebbe essere tra i papabili.
Tra i papabili.
Poi ho visto
ti ricordo che 45
sì,
secondi
ho visto per esempio ma deluso anche Todd Haynes, per esempio, che ha fatto
è vero?
Un pochino sì, ma aspettavo un'altra cosa. Ha fatto un film fantastico unendo due epoche diverse, due personaggi di due epoche diverse e con due stili diversi. Il film è con due stili insieme.
Io a sentire il film fantastico e Todd Haynes già mi bagno, invece
non parlava di genere, parlava di genere.
E invece ma mi è piaciuto tantissimo un film francese che si chiama 120 battiti al minuto, che parla di una comunità diciamo che porta avanti delle manifestazioni per i sieropositivi. Per cui fanno queste riunioni, fanno delle diciamo manifestazioni
pubbliche,
non organizzate, non pubbliche, sì, comunque. E è fatto molto bene.
120 BPM, come diceva Giovanotti. Bravi.
Tu volevi fare una domanda, ma siamo.
Vabbè,
dai, dice, c'era o non c'era sta fregna?
No, no, c'era, l'ha detto.
C'era.
Com'era?
Oh, voglio sapere. Voglio una analisi.
No, no, ascolta.
Ontologica della situazione.
Sei famosa.
No, guarda, devo dire che Torre ha detto che
gliel'arcavi bene un vestito ontologico.
E Venezia non c'è paragone.
Ma assolutamente per le
però bisogna collocarlo nella realtà. Sì, in 100 metri camminati insieme ad Aslo. C'era abbastanza fregna per cui non vi rivolgevate parola?
No, non facciamo altro che girare.
Ecco, a posto, ce n'era tantissimo.
Posto, vai. Allora, direttore, partiamo con la musica. Grazie,
allora,
Torre.
Da ancora Sicilian Ghost Story, un brano che si intitola Vater, non Vater, anche se è scritto con la V, e è di
Sopenskia
Plansks, no? Giusto? Attrice, tra le altre cose, attrice, cantante austriaca. Nonché leader del progetto Soap and Skin, per cui a noi piace molto questa musica sperimentale un po' nera, un po' scura, un po' gotica. Quando faccio così, le solito dovresti partire.
Va bene, vai.
E allora
haltet alle Ohren an, hindert den Hund daran, das Rad anzubellen. Wo immer ich aufschlage, im Schatten der Tage, als Stille und Stich. Ich trink auf dich dutzende Flaschen Wein und will doch viel lieber eine Made sein. Der Sarg fällt zusammen, fallen in die Wangen, zuerst weiß, dann blau, dann grau, dann grün, dann Schaum, dann braun und Laub und Staub. Das schlag dich aus meinem Kopf, meinem Haus, wie sonst halte ich den aus, mit welchem Herz, mit welchem Körper? Kommst du wieder heim? Ich wollte noch nie lieber eine Made sein, eine Made sein, eine Made sein, eine Made sein.
Für ein Ave Maria, Bar Traumfabrik.
Vediamo, mannaggio, dovrebbe esserci presente in qualche modo.
Chissà, ma ci sarà.
Forse ci sarà, ma perché io c'ho sempre questo dubbio quando facciamo questa trasmissione.
Ma ecco,
ci sarà
c'è.
Con noi o non ci sarà con noi il professore? Io lo
ma
temo
c'è.
Anche un po'.
Ma con il mese di maggio, con queste belle giornate, vuoi che non si passeggi? Ragazzi, ultimamente addirittura ho deciso di andare al cinema a passeggio. Cioè, arrivandoci con una passeggiata con uno dei miei rari amici, uno dei pochi che mi è rimasto, che stimo davvero, una persona colta, molto formale, che veste sempre sobrio, classico, lo definirei. Comunque, visto il bel tempo, come giustamente mi diceva Justin, decidiamo di andare al cinema facendo questa passeggiata verso il centro. che ci diciamo, ma che bel mese maggio, il mese dei campi rinati, del grano verde che tra un po' diventa giallo, delle giornate più lunghe, dei locali che mettono i tavoli all'aperto, delle ragazze che si scoprono dopo i veli invernali. Poi inoltre maggio è il mese di Cannes, ne abbiamo parlato qui, maggio è il mese in cui le proposte al cinema rinascono, visto che dalla Croisette arrivano opere magnifiche. E mentre parliamo di cinema, di cultura e di altre belle sorprese, ci avviamo verso il cinema e ci godiamo il tempo passando davanti a un locale che pian piano ci comunica una sorta di musica, qualcosa, fermento, risate, urletti e tutto il campionario di situazioni ostive.
È tornata, e chi è
mamma mia,
grande, grande.
Allora, cioè, io continuo a camminare, cioè, continuiamo a camminare, e però vedo che il mio amico, serio, sobro, formale, intellettuale, si è strappato le maniche della camicia e ha ordinato un mojito e ha un, come dire, ha un cornetto Algida in mano. Io mi stupisco, cioè, che cazzo sta succedendo? Però mi dice, riprende come se nulla fosse, dice, però il Festival di Cannes quest'anno ha scoperto l'America, in che senso, gli chiedo? Ma, come dire, in senso storico, metaforico, cioè, come Colombo, hanno scoperto a Cannes un continente gigantesco ma già conosciuto e abitato da molti, e c'è lo streaming. L'iPad, lo schermo, il cellulare, la televisione, insomma, i moltiplicatori, i riproduttori ci sono da 15 anni e Cannes lo scopre solo nel 2017 mettendo due film in concorso prodotti da Netflix. E quindi l'edizione di Cannes quest'anno sarà unica, perché dal prossimo anno saranno vietati i film che non passeranno in sala. Io ripenso a qualcosa che mi diceva sempre mia nonna: avete mai pensato di chiudere la stalla quando i buoi sono già usciti? Allora, il mio amico mi spiega che l'accusa di conservatorismo è sbagliata, perché gli esercenti devono essere protetti, ma che in fondo Netflix difende la libertà creativa diffondendo globalmente il film, divenendo una valida alternativa alle distribuzioni mafiose delle major. Siamo di fronte ad un altro locale aperto, da dove proviene altra musica. Lui, non lo so, dice cose intellettuali e poi di colpo comincia a ballare e a dire che in fondo non gli frega niente.
Lei fa schifo,
io sto impazzendo, io sto impazzendo, cioè, ora, lui che aveva dei mocassini, ora degli infradito, la sua camicia di seta è stata sostituita da una camicia semi-hawaiana dai colori sgargianti, e ballando riprendiamo a camminare verso il cinema. Gli dico, ma insomma, vogliamo andare a vedere questo film? E lui, con degli occhiali da sole che non so da dove sono spuntati, comincia a dire: certo che Lynch è stato grande, è stato il primo e l'ultimo. Dico, ancora una volta, ma cosa intendi? Pensaci, mi dice, Twin Peaks è stato l'atto di nascita della serialità d'autore, il Big Bang delle serie interessanti che scommettevano sullo spettatore pensante, su chi fosse dietro lo schermo, qualcosa che ci ragionasse, non solo pubblico da share. E ora che, dopo che HBO, Netflix, I Soprano, Trono di Spade, Breaking Bad, True Detective, tutti i maggiori autori si sono confrontati con la serialità, lui ripropone Twin Peaks con una promozione che dà lezione a tutti gli strateghi della comunicazione, dei geniali uffici stampa. Sì, David Lynch è un cazzo di genio, mi urla lui, mentre ragazzi, ora sta cazzo esagerando, perché comincia a ballare in ritmo con delle persone lì intorno, un ballo latino, non ci capisco più un cazzo. Ma che cazzo sta succedendo? Noi non arriviamo più al cinema, tutti questi locali all'aperto, ma perché non ci andiamo da questa manica di coglioni che ballano tutti in gruppo? Voglio andare a vedere i film di maggio, che sono davvero molti, ce ne sono per tutti i gusti, con grandi attori, film impegnati italiani come Sicilian Ghost Story, Fortunata, Cuori Puri, e poi la commedia, i peggiori, tutto quello che vuoi, e poi i classici americani, i Guardiani della Galassia, Song to Song di Malik, Alien di Scott, addirittura il ritorno dei Pirati ai Caraibi. Insomma, il livello mi sembra abbastanza alto, ma perché non andiamo al cinema? Perché gli spettatori disertano le sale a maggio? E allora prendo il mio amico, lo scuoto, perché sei ridicolo, vestito leggero, con camicia aperta, con un ciondolo che non so da dove è spuntato sul petto, un cocktail in mano, e balla in gruppo. Lo prendo, lo metto di fronte a una vetrina e gli dico: cazzo, specchiati, guarda come sei ridotto, e... dalla vetrata l'immagine che viene rimandata è solo di me, vestito come su un mare di riccione. Alla fine sono io, non c'era il mio amico, sono soltanto io. Allora mi viene in mente che il cinema in Italia è ucciso dai tormentoni estivi, dalle canzonette e dal caldo. E allora ripenso, la memoria mi torna in mente quando nel 1992 andai a vedere Le Iene di Tarantino, e poi L'Ultimo dei Mocani di Michael Mann, Dracula di Bram Stoker di Coppola, Gli Spietati di Eastwood, Arizona Dream di Kusturica e Lo Zozzone Basic Instinct. Sì, insomma, i film erano belli. E mi sembra che fossero anche meglio di ora. E noi andavamo in sala nonostante i tormentoni fossero meglio allora di ora. Il richiamo del mare fosse più forte, sì, andavamo al mare ma andavamo al cinema. Allora forse ora vi confesso una cosa, cari miei studenti. Ora vincono i tormentoni estivi, che sono stupidi perché i film sono più deboli. E noi più stupidi! E io andavo al cinema e andavo al mare, sì, andavo al mare, ragazzi. E ora vi voglio sentire cantare tutti!
Mare, 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 cosa sono a fare se non ci sei tu?
In tempo perfetto, tra l'altro.
Che meraviglia!
Mare, mare, mare,
il cinema italiano è ucciso dai tormentoni estivi!
È vero, è vero, è vero.
No, no, no!
Io ragazzi...
Io sono emozionato.
Anche io! Ma che bello questo pezzo! Non cioè, questo, è quello del prof.
Quello del prof, quello del prof.
Comunque...
Mentre noi invece passiamo a musica in HD.
Che... Guardate, io sembra
ora
assurdo.
Ora vinci facile però.
No, voglio dire, sembra assurdo che ogni volta che il prof fa qualcosa a casa sua, nella sua stanzetta, dove io non lo so, io a casa mia, nella mia stanzetta, faccio un qualcosa che è comunque collegato, vedi? Cioè, non lo so, siamo proprio...
Dovrò darti l'indirizzo del prof.
Infatti, infatti. Comunque, io volevo attaccarmi al Festival di Cannes, tutto tondo, quindi andare a ricordare che a Cannes c'è anche musica, nel senso che si premiano anche le colonne sonore, e che spesso i film premiati hanno anche colonne sonore memorabili, eccetera eccetera eccetera. Quindi che ho fatto? Ho racchiuso in un brevissimo una brevissima lista di momenti da ricordare alcune cose che vi inviterei tutti quanti questa sera a ricordare con me, perché non è un qualcosa che voglio dire così a livello proprio enciclopedico, vorrei ricordarli insieme a voi. Per esempio,
perché non rimane qui con me questa notte?
Bravissimo, vedo che hai preso completamente il tema. Allora, partiamo dal 1994, così, una data a caso, un'edizione del Festival di Cannes a caso, dove trionfa un certo Tarantino, il nostro amico Tarantino, con Pulp Fiction. Ovviamente sorprende i giurati per il suo racconto libero da schemi narrativi. Sicuramente è uno di quei film molto caratterizzati anche dalla musica, e quindi io così ve la butto là. Non la mettiamo perché sennò ci metteremo troppo, però se ne dobbiamo selezionare una, cioè la scena è quella cult, lui è Chuck Berry e Jack Rabbit Slims, l'abbiamo anche messa in passato, è sicuramente uno di quei brani. Poi facciamo un salto, per esempio,
You Never Can Tell.
Già. Facciamo un salto di 20 anni esatti, quindi arriviamo al 2014. Premio della giuria, chi lo prese?
40 anni.
Xavier Dolan. Lo prese Xavier Dolan con Mommy, dove bella colonna sonora, bel film, ne parlammo nella nostra prima stagione, se non sbaglio.
Sì.
Già,
forse no, nella seconda, nella
tempo
seconda.
È passato.
Ah, è uscito a dicembre 2014 e quindi era la seconda stagione.
Ah, sì, aveva appena aperto il postmodernismo.
Aveva aperto il
un sacco di belle cose, e comunque nella colonna sonora c'è un altro di quei brani che basta sentire i primi tre secondi e uno
è una scena formidabile del film.
Infatti, torno indietro nel tempo, sto parlando degli Oasis, sto parlando della loro Wonderwall.
anche
in cui lo schermo
la scena in bici in cui lo schermo
si apre,
si apre per quella che più avanti si sfastidia.
No, a me invece è piaciuto
io
molto.
Io lo ricordo diciamo con affetto.
Madonna.
sì no, più che altro ti chiedi, cavolo, tutto il film compresso per poi quei 10 secondi aperti, però così. Comunque, visto che tanto si è mal parlato degli autori italiani a Cannes, tiriamone fuori uno che l'ha vinta, ovvero Nanni Moretti, che alla Croisette con La stanza del figlio nel 2001 vinse la Palma d'Oro. Era il 54esimo festival.
Uno dei peggiori Moretti.
È stranissimo. Premia alla carriera, diciamo,
e
così.
Comunque, era un racconto.
Tutti lucido. Parlate di cinema.
Infatti, Lucido e doloroso è l'improvvisa scomparsa di una teenager. La cui
tutti
canzone,
parlate di cinema, tutti! No.
Tutti! La cui canzone preferita era By This River di Brian Eno. Quindi, diciamo, almeno per questo diamo atto che hanno scelto una
scena molto canzone. Bella.
Presente quest'anno a Venezia, Nanni Moretti, per il compleanno di Cannes. Per i 70 anni di Cannes.
Vedi? Complimenti. Comunque. Vedi casa. Passiamo a tutt'altro estremo, dopo Brian Eno, a Cannes anche Kylie Minogue che ha messo da parte i panni da pop star e ha incantato tutti, in realtà con una nostalgica ballata dal titolo Who We Were We, ovvero la canzone che è stata inserita nella colonna sonora dell'originalissimo film di Leos Carax, Holy Motors,
grande film,
che fece molto parlare di sé, era il 2012, fantastico. Ma non riuscì a vincere la Palma d'Oro, però insomma... un film interessante sicuramente. Un anno dopo, 2013, La vita di Adele. E in
no,
questo
La vita di Adele, perché sennò La vita di Adele sarebbe Adels.
Vabbè, Blue is the warmest color.
Esatto.
E c'è una hit svedese che adesso non vi ricorderete, però
come no? Non ci ricordo.
Vedete, l'ho detto, che scandisce un po' di sequenze di Questa vita di Adele. Che poi racconta una storia d'amore tra due adolescenti e vinse la Palma d'Oro
del lesbo spietato.
Comunque, esatto. A cantarla è Lì e il titolo è I Follow Rivers, dalla Svezia all'Islanda.
Esatto, abbiamo messo,
noi siamo sempre sul pezzo, non mi sbagliate, dalla Svezia all'Islanda, perché in realtà c'è anche Björk, ci fu a Cannes, compose la colonna sonora e non solo di Dancer in the Dark, nel
brutto
senso
film,
che
no,
fu anche protagonista.
No, a me piace,
Fioravanti lo odia ovviamente,
a me tantissimo,
sicuramente un film che fa discutere, non certo un film, un oscuro musical dove appunto la celebre cantante interpreta il ruolo di una non vedente su cui si abbatte la sfortuna della vita. È memorabile anche tra l'altro la tensione tra la cantante islandese e il regista Lars von Trier, perché effettivamente
che
durante
strano.
Le riprese
strano,
si narra di un'autentica fuga nel set di Björk. Comunque nel 2000 vinse la Palma d'Oro, che ne dica il nostro Andrea Fioravanti, i gusti sono gusti. Dalla colonna sonora da ricordare anche I've Seen It All, ovviamente di Björk,
che è la verità, aveva visto tutto.
Infatti.
Tra lei e Lynch.
Chiudo in bellezza con un salto nel passato, quindi Cannes 70, che c'era Cannes 70?
Negli anni, nel 1970.
No, Cannes 70 è quella d'estanno, Cannes 1970.
Ah, sì. Ecco, Cannes 70 era perché quest'anno.
Cannes 1970.
Se no, pure io
ci stavo. Certo. No, tu ci stai.
No, nel 70 ci stavo.
No, c'era La dolce vita. Così dicono.
E vinse La dolce 70, vita.
Vinse La dolce vita. Nino Rota e ovviamente una canzone, un brano che
sì.
che ci rimane che ci rimane nel cuore. Ah, tra l'altro ne ho dimenticato uno che lo volevo dire solo per diciamo provocare malamente l'asino, ma non essendo qui posso anche saltarlo, ovvero un altro vincitore della Palma d'Oro fu Underground, film
Kusturica,
che aveva all'interno con la nazionale di Goran Bregovic, tra cui la famosa Kalashnikov, che
dopo litigarono
finì così proprio. Comunque io direi che ci siamo, che
yes,
abbiamo finito il nostro tempo giusto per darvi quelle ultime indicazioni dell'agenda cittadina. Abbiamo scelto per chiudere un brano sempre da Song to Song, in questo caso è il nostro amico Bob con i suoi Wilders e questa ballata bellissima, proprio vi farà sorridere questa sera. It has to be alone.
After he breaks your heart, then you'll be sad. And
Freunde und Bar Traumfabrik.
Eccoci, 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 ed è nonostante l'assenza di Laszlo Kovacs,
per favore, l'errata corrige.
L'errata corrige, sì, era del 60, non del 70, ma è tra una T e una S. Non abbiamo mostrato numeri.
60, 70,
stessa cosa. 80, 70, come diceva Badantuono. Ma nonostante l'assenza di Laszlo Kovacs, che purtroppo ha da fare del show Must Go On, e quindi The Agenda Must Go On, e lascerei la parola a Hans Delbruck. Prima però vorrei dire
Coreda,
perché mi sembra giusto,
so che lo stavi per sbagliare.
Voi sapete che la mia agenda è molto stringata.
Sì, no, c'è anche un'altra cosa che volevo dire.
Bello, spinone italiano.
Ecco. Ah,
andare. Ma che c'aveva quello spinone?
Si scabbia, però adesso se... c'aveva
sto cazzo.
Vai.
Io parto subito da un cinema che è molto caro a Laszlo Kovacs, che è il postmodernissimo, che è in programmazione, Ritratto di famiglia con
sto cazzo.
Esatto,
di sto cazzo. Sarebbe un titolo incredibile, secondo me.
Assolutamente, abbiamo parlato benissimo, quindi lo consigliamo a tutti.
Sì, Ritratto di famiglia con Tempesta, anche qui titolo italiano così, comunque insomma, Rirokazu Korea.
Ne apprezziamo la complessità.
Ne apprezziamo la complessità, film da vedere.
Sto cazzo.
No, scusate, ho sbagliato sempre, volevo dire
Rirokazu Korea. Mi ricordi il film precedente? Se lo recuperi.
Allora, il film precedente ce ne sono due. Uno era il quello, diciamo, l'ultimo era
Soshite Cicci Ninaru,
mentre quello diciamo l'opera prima era
Mabaroshi no Kitaru no Ikakuri. Bellissimo. Mentre in programmazione, sempre a postmodernissimo, c'è un film che lo stesso Kovacs sembra snobbare, che è Fortunata.
Però lì c'è, secondo me c'è l'effetto split. C'è l'effetto split.
Già.
Perché un giorno è una primizia, il giorno dopo.
Mabaroshi.
Il giorno è una primizia, il giorno dopo.
Fa schifo!
Il giorno dopo ancora lo zucchero.
Esatto.
Chiedo l'aiuto comunque qui di Pampanello.
Cioè, il giorno gli chiedi com'è sto film, e lui ti dice.
È zucchero, Sergio, lo sai.
Comunque, fortunato chi lo va a vedere o no.
No.
In programmazione c'è anche Alamar di Pedro González Rubio, il film messicano che era fino all'ultimo in ballottaggio con i peggiori. Purtroppo abbiamo scelto di parlare dei peggiori, scusate, abbiate pietà.
Per forza di cosa?
Mentre vedo, mentre continua a essere in programmazione La notte che mia madre... Com'è il titolo, scusate? Ammazzò mio padre. La commedia di Ines Paris con Brian Rueda e Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni. Vedo che a sorpresa il postmodernissimo segue le indicazioni del bar e dall'1 al 7 giugno va da in programmazione Get Out di Jordan Peele. Quindi andate, se non l'avete visto, recuperatelo, noi ve lo straconsigliamo.
Assolutamente.
Mentre passando e facendo un salto al cinema,
no, aspetta, perché lunedì 29 maggio continua Controsuono, che è una bella rassegna, e in questo caso per il decennale del sound system perugino NMK proiettano Tecno, il respiro del mostro, con un collegamento Skype con il regista Andrea Zambelli, lunedì 29, ve lo volevo segnare.
Precisazione doverosa e giustissima. Io invece passo al cinema Zenith e dico che in programmazione c'è Cuori puri di Roberto De Paoli, opera prima. Tutti quelli che l'hanno visto ne parlano gran bene. Cancellate l'idea della replica della ragazza del mondo, andatevi a vedere Cuori puri.
Da vedere.
E comunque,
se posso dire, ci hanno rotto il cazzo questi autori.
Assolutamente. Ricordiamo che dal 30 maggio al 2 giugno c'è The Beatles, Sgt. Pepper and Beyond.
Siamo già lì.
Alan J. Parker. Quindi anche qui andatelo a vedere. Mentre invece andare fino avanti fa...
Sì, dico brevemente qualcosa. Che quando le band di rock sono in crisi o si sciolgono o nasce un bel progetto, un bel album. Lo Zenith, diciamo che era un po' così. Dopo un momento di crisi invece è nato un bel progetto, Zenith Fest, che parte dal 7 giugno con del teatro di indipendente, e poi a partire invece dal 22 ci sarà una rassegna di cinema indipendente che dovrebbe aprire con il documentario I Steve della Casa e con alcuni dei migliori film indipendenti.
Il collega, no, salutiamo anche lui.
Sì, lo dico, e soprattutto ci saranno due workshop, uno con Daniele Cipri e uno con Luca Bigazzi. Beh, per cui ci sono dei moduli, la scadenza per l'iscrizione dovrebbe essere prorogata fino al 12 giugno, ci sono dei moduli sul Zenith, quindi che dire, c'è un giugno
Cipri e Bigazzi, sì, fotografia giugno, sì, top, esatto.
Si conferma top
Bigazzi, Cipri, due tra i migliori fotografi.
Bigazzi, tra l'altro non l'abbiamo detto, è il direttore della fotografia di Sicilian Ghost Story,
esatto,
sì. Quindi posteremo i link sulla pagina Facebook.
Sì, l'ultima cosa quindi da dire è che a partire dal 22 la programmazione non sarà più quella normale del cinema, perché tutte le sere avremo questi film in programmazione per questo cinema indipendente
dal 22
italiano.
Giugno
dal 22 bello, giugno bello, però ci bello. Sarà invece a partire dal 7 il teatro.
Ah, giusto signora, è bello?
Ah, io velocemente vi dico che questa settimana resta al cinema Méliès, il film appunto che non è che noi non vi vogliamo mandare a vedere, semplicemente vi abbiamo detto la nostra, cioè i peggiori non ci ha convinti, quindi
chiaro, che cazzo c'entrano i nervi?
Infatti. Mentre al cinematografo Sant'Angelo fino a lunedì trovate Orecchie,
che mi dicono sia interessante
anche su Orecchie.
Io non l'ho visto, ma mi dicono
anche allora su Orecchie dobbiamo spendere una parola, perché anche lì abbiamo delle conoscenze
anch'io
in produzione, e ce ne parlano benissimo.
Strano, strano che abbiamo conoscenze in produzione. Sì, Alessandro Aronadio. Ok, da martedì invece arriva il Maurizio Cattelan, be right back,
al quale ci sentiamo di dire
Azzoru,
del quale abbiamo parlato prima nel nostro cinema da oggi a 8, per cui lo trovate al cinematografo Sant'Angelo.
A questo punto l'agenda è finita, io
andate
ci
in pace,
andate in pace.
Oh ragazzi, puntata 99 è andata. Mo
il problema è che quando suspense. Sarà la centesima,
questa 100, insomma,
e allora non la vogliono fare. Allora, innanzitutto permettetemi di dire prima di tutto, perché mettiamo le cose, ma bisogna dire le cose. Poi permettetemi anche di dire, perché comunque bisogna, visto che chiudiamo, bisogna dire tutte le cose, quindi bisogna dire anche questo. Ecco,
no, in realtà quando ci sarà la centesima sulla nostra pagina Facebook.
Ma posso dire una cosa? Potete fare la prossima la centunesima, saltate la centesima.
Ma no, ma la centesima facciamo il problema. Il problema è che la SNAI.
Tu mi insegni che ci vuole la pregna per la centesima.
Esatto. Infatti,
chi la porta?
Avevamo mandato correre in spedizione, ma tornato con una maglietta.
No, il punto è il seguente.
Moduli,
il
punto è...
Siamo seri. Il punto è il seguente. Vorremmo fare la puntata 100 per festeggiare insieme a chi vuole venire, a quei tre che ci ascoltano, che sono ansiosissimi, in un posto così, in qualche, come abbiamo fatto le nostre puntate extra in esterna. Però bisogna vedere se
ospitateci, se ci ospita qualcuno in ascolto,
se c'è qualche evento, se Radiofonica ci dà il supporto tecnico.
Sarà una puntata in estrarre.
In estrarre, ah,
secondo me la possiamo fare a casa mia. Secondo me sarebbe
molto bello. Però non è un posto pubblico. Portiamo. Non è un posto pubblico.
Vabbè, è aperta a chiunque.
Comunque, ragazzi, se riusciamo a farla, lo saprete entro, diciamo, un paio di settimane. Se si fa entro il 15 giugno e sarete avvertiti. Altrimenti la faremo come inaugurazione della prossima stagione e sarete avvertiti lo stesso.
Votate.
Noi nel frattempo vi salutiamo.
Anagoli.
Così, perché ci piace dirlo. E quindi, intanto, se non ci rivediamo, dipendesse da voi. Comunque, buone vacanze. E allora, vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Lucus Yonder, poi Simone Smith, Art Director, Hans Delbruck, anzi Simone Smith no, bensì Just in Time / Case. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista Tonica, Freudian Rottenweiler. Grazie agli ospiti, Andrea Pieravanti, Marco della Torre e Laszlo Kovacs al telefono. Estrarre, rimuovere. Finalmente arriva l'estate, noi andiamo a vedere se riusciamo a fare la puntata 100 entro giugno, se invece è slitta a settembre. Voi andate bene, andate a mangiare, andate in vacanza, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Dai che torniamo presto!
Non finirà mai, perché non finirà mai. Che sta, che sta.
questa città, 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 questa città,